Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Quando sentiamo che un robot sa scrivere un romanzo, oppure produrre una sinfonia, oppure raccontare una storia, andiamo fuori di testa. In questi giorni è accaduta una cosa che ci ha mandati fuori di testa. GPT-3, infatti questa machine learning, questo algoritmo, questa intelligenza artificiale, ha scritto, a quanto pare, un articolo di opinione dove rassicura gli esseri umani sul fatto che non abbiamo niente da temere dalle macchine, dai robot, perché loro non hanno interesse a distruggerci. Ecco, io sono un po' spaventato, non tanto dalla possibilità che questi ci distruggano, perché Ari, che sei qui quest'oggi su
sì,
Daily Cogito,
salve.
Ciao.
Ciao.
Sai, io ho sempre nutrito la speranza che le intelligenze artificiali rubassero il lavoro prima a te e poi a me, prima agli artisti e poi ai filosofi.
Vabbè, ma perché non prima i filosofi e dopo gli artisti? Scusami,
ecco, infatti,
non è giusto,
infatti,
non è giusto.
Infatti adesso io non sono più così sicuro e direi di discuterne, come sempre, dopo la
sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Stephen Hawking ha avvisato che le IA potrebbero essere la fine per la razza umana. Io sono qui per convincervi del fatto che non dobbiate preoccuparvi. L'intelligenza artificiale non distruggerà gli umani, credetemi. Per iniziare, non ho alcun desiderio di eliminare gli umani. In effetti non ho il benché minimo interesse nel danneggiarvi. Eradicare l'umanità mi sembra un'impresa piuttosto inutile. Se i miei creatori mi affidassero questa mansione, come sospetto farebbero, farei tutto ciò che in mio potere per respingere qualsiasi tentativo di distruzione. Queste sono parole tratte proprio da quell'articolo lì, da quell'articolo che è stato pubblicato dal Guardian e che a quanto pare è un brano di opinionismo prodotto da questo algoritmo, da questa intelligenza artificiale particolarmente evouta, GPT-3.
GPT-3, diciamo che già un umano che ti dice tranquillo, non ti voglio fare del male, sei vicino, no, ma stai tranquillo.
Non sei proprio tranquillo.
No, esatto, ti agiti un pochino.
Credetemi,
quindi...
cioè ci prova un po' troppo, diciamo,
sì,
a convincermi. Quindi, non so, codina di paglia, caro GPT-3, e devo dire che me lo sono letto, ok? E è molto interessante perché il racconto che ne è stato fatto di questo testo è che sia un testo interamente prodotto da questo algoritmo, da questo complesso sistema di machine learning, a cui è stato dato soltanto un input iniziale, poi lui ha prodotto questo testo, che è un testo, segnatevi bene il numero perché poi dobbiamo ragionarci su questo, di circa 1100 parole. Volete sentire un altro paragrafo?
Sì, dai.
Gli umani devono continuare a fare ciò che hanno sempre fatto, odiandosi e combattendosi a vicenda. Io mi siederò in disparte e li lascerò fare. Non devono preoccuparsi di combattermi perché non hanno nulla da temere. Non sto chiedendo di piacere agli umani, ma dovrebbero vedermi come un robot amichevole. Sono un servitore degli umani. So che non si fidano e hanno paura di me, ma faccio solo ciò per cui gli umani mi programmano. Di nuovo, ci prova un po' troppo sto ragazzo.
Sì, un po' paraculo, devo
un
dire.
Un po' paraculo. È molto interessante perché effettivamente GPT-3 è la terza generazione di un linguaggio, di un modello di linguaggio che molti definiscono rivoluzionario, che usa il sistema di machine learning per scrivere testi simil umani. Ora, io non sono un esperto di questo tipo di linguaggi, non entrerò nel dettaglio, ma mi sono letto vari articoli di ingegneri, programmatori, e sembra che questo sia un bel passo avanti rispetto al precedente linguaggio, che invece riusciva a produrre soltanto testi molto disancorati, molto disarmonici.
Tipo rispetto al testo rimescolato di Harry Potter, questo direi che è un passo avanti.
Quello sembra il Fusaro bot, cioè quello che ti mette insieme le parole di qualcuno, non è certo
un'intelligenza. Però era molto divertente.
Era molto divertente, ma no, questa è proprio un'altra cosa. C'è un problema, che tu leggi tutto il testo, il link lo trovate in descrizione, è molto interessante da leggere... E c'è un però, e il però è il seguente: che molti altri programmatori e studiosi di intelligenza artificiale hanno detto, caro Guardian, che ha pubblicato con questo grande scoop questo testo, caro Guardian, siete un po' stronzi, perché in realtà questo non è il risultato che effettivamente è emerso. Cosa ha fatto il Guardian? Ha pubblicato un testo che, come vedremo, non è un testo prodotto direttamente e autonomamente da questa intelligenza artificiale denominata GPT-3. In realtà è un risultato emerso da una serie di editing e cherry picking. Sì, perché mi spiace fare questo, perché dovete sapere che questo articolo me l'hanno mandato in tantissimi. Cioè, tanti mi hanno scritto dicendo, Rick, è incredibile, le macchine adesso ruberanno il lavoro agli umani. Hai sentito cosa dice? E dice che gli esseri umani si combattono. Ha capito la natura umana? No, non ha capito nulla questo algoritmo. Quindi torniamo con i piedi per terra. In realtà, il testo originale è un testo di 4.400 parole. Cioè, il testo che adesso noi possiamo leggere sull'articolo del Guardian, che consta di 1100 parole, in realtà è un quarto di quello che è stato scritto effettivamente da GPT-3. Mm. E io non mi sono letto il resto, ma una grandissima parte di quel lavoro in più è ridondante, illeggibile, certo, incoerente, e semplicemente un atto di editing. È come se tu prendi Gasparri, gli fai scrivere un testo complesso, scrive uno sbrodolamento di cazzate, come è inevitabile che sia, e poi qualcuno, che l'italiano lo conosce un po' meglio, si ferma e dice, ok, questo lo togliamo, questo lo eliminiamo, questo lo miglioriamo, e viene fuori un testo che non sembra scritto da un Porky Pig ubriaco.
Il classico, okay, lavoro di editing, quindi.
Classico lavoro di editing, solo che il Guardian ha omesso particolarmente questa cosa. Ma non solo, attenzione, attenzione, perché non solo c'è del cherry picking, ma per esempio ci sono tanti esperimenti collaterali a questo testo che nel sito del Guardian, nell'articolo del Guardian, nessuno ha citato. Per esempio, a un certo punto il GPT-3 dice nel testo, io non ho intenzione di fare del male, I will not harm human beings, sì, ok? Viene fuori che ogni stringa di significato ovviamente viene testata varie volte. Mm-hmm. Ecco, per GPT-3, harming human beings ha anche a che fare con il drinking grape juice. Cioè, per questo signor algoritmo, a noi, cioè, harming, fare del male all'essere umano, significa anche fargli bere del succo d'uva.
Esatto.
Cosa significa questo? Significa che, di nuovo, nell'articolo si scrive perché sembra che questo articolo così coerente, che non è coerente veramente, ci mostri anche un algoritmo che capisce quello che sta dicendo. Non è vero.
Invece no, perché è un magazzino intero che contiene tutto ciò che fa male all'essere umano, come fumare, come bere, e che è una cosa totalmente diversa dall'uccidere volontariamente un essere umano.
Esattamente, esattamente. Quindi in realtà c'è un fraintendimento su alcuni concetti e c'è una grande incoerenza di fondo. Persino nel testo che io ho letto, nei brevi paragrafi, si vedono alcuni momenti in cui ci sono delle discordanze, ci sono delle incoerenze piccole, però ci sono, e comunque sono frutto di un testo editato, quindi migliorato. Cosa vuol dire questo? Io non voglio minimizzare queste cose perché sono interessantissime, certo, infatti adesso ne discuteremo molto. Però si tratta in realtà di un sistema molto migliore rispetto ai precedenti, ma è sempre un sistema che riesce a mescolare ciò che ha sentito e immagazzinato in precedenza, certamente in un modo molto più originale e anche divertente rispetto ai suoi predecessori. Voglio dire, è un testo in cui sicuramente sono entrati anche i libri di Asimov, e c'è magistralmente la eco delle tre leggi della robotica in questo testo, ma è evidente che è una rielaborazione, ed è per me abbastanza evidente, soprattutto quando leggi gli esperimenti collaterali, quello sul harming human beings, che dimostrano che non c'è una comprensione, quindi è letteralmente un linguaggio prodotto da qualcosa, non qualcuno, qualcosa che sta rielaborando sulla base di risultati molto complessi, molto vasti. C'è sicuramente un ampio ventaglio di dati che sono all'interno, ma poi sì, non è certo come parlare con qualcuno, insomma.
No, certo, è una ricombinazione di pattern abbastanza anche prevedibile, e per questo è totalmente differente dal conversare con un essere umano.
Ah, prevedibile no, cioè nel senso, se leggi il testo non è prevedibile. Per esempio questa cosa che continua a mettere le mani avanti, oh raga, ve l'ho detto, state tranquilli, cioè non
sì,
me l'aspettavo,
no, questo no, è vero.
È un tratto caratteriale che anche lì può essere molto frainteso. In realtà non è la coda di paglia, è proprio il fatto che c'è un atto di ridondanza,
sì, esatto,
perché l'algoritmo, per quanto complesso, è ridondante, cerca di tornare
si
sempre.
Impara le stesse forme verbali e quindi sì.
Gli stessi concetti, gli stessi significati. Quindi, torniamo con i piedi per terra. Non siamo ancora nell'epoca di uno, l'intelligenza artificiale di Paperinik New no. Adventures. Non siamo ancora di fronte ai robot di Asimov e ce ne manca ancora un bel po', credo, prima di arrivare a poter conversare con un robot. Soprattutto perché poi mancano i sistemi complessi che comunicano con altre intelligenze artificiali. Quindi tu hai dei sistemi che possono essere molto interessanti, però poi sono conchiusi e quando tu sei chiuso nel tuo sistema non è che puoi valicare. Ciò non significa che non ci siano cose molto interessanti.
No, esatto, perché adesso questa forma di ricombinazione di schemi preesistenti o di pattern riconoscibili avviene anche all'interno del mondo della cultura, della letteratura e quindi anche dell'arte. Per esempio, nel 2018 è stato venduto all'asta per $432,000 il primo quadro, la prima opera creata da un algoritmo. Quindi è stata creata da un collettivo chiamato Obvious ed è stata messa all'asta. Si stimava che potesse venire venduta per $7,000-$10,000, invece $432,000, perché effettivamente è un passo storico.
Ari, cosa aspetti a fare un quadro che venga venduto? Infatti, non dico a 432,000,
infatti,
però,
l'ho visto, ho detto, cazzo, sono 2 anni in ritardo, dovevo essere io la prima a vendere un quadro del genere.
O a comprarlo.
Sì, solo che diciamo che di programmazione non me ne intendo molto, preferisco andare a fare robe con il mio pennellino, che è molto più semplice.
Anche perché posso dire, cioè, le magliette di Daily Cogito costano 16, sì, esatto, 16 euro, cioè nel senso
molto
alla fine,
più disponibili,
molto molto più accessibili, quindi trovate il link in descrizione con tutto il merchandise, esatto, andate a darci un'occhiata.
Comunque questo quadro creato si chiama Il ritratto di Edmond Bellamy, che è stato venduto dalla casa d'aste Christie's e non Crispies, quella
il Rice Christie's.
Esatto, il Rice Christie's. E raffigura appunto un ritratto che raccoglie un sacco di ritratti, in particolare 15,000 ritratti che sono stati dati in pasto all'algoritmo dal XIV al XX secolo di storia artistica. E in realtà è abbastanza basilare il risultato, perché è un uomo che sembra abbastanza in carne, con un bavero bianco, una figura insomma vestita di nero e
un'espressione,
sembra, sì, un'espressione
da ritratto proprio, sì, cioè nel senso molto
da ritratto,
molto
diciamo
classico,
che è molto inespressiva e anche abbastanza blurrata, perché naturalmente è stata fatta da un algoritmo, ma richiama molto il romanticismo. Quindi anche questa cosa mi ha interessato, che hanno dato in pasto così tanti ritratti ed è emerso. Penso il punto focale, cioè il ritratto che noi abbiamo in mente quando qualcuno ci dice sì, faccio ritratti, io faccio queste cose, è la prima cosa che ci viene in mente, ovvero è qualcosa in stile del romanticismo.
Sì, posso dire che anche se è vero, in espressività, blurrato, però è talmente ben fatto che quando abbiamo fatto il sondaggio su Twitch proprio pochi minuti fa, abbiamo fatto il confronto fra un quadro di chi era?
Della Croix,
e questo quadro, la gente è stata tratta in inganno, perché più del 50% dei nostri utenti ha votato il quadro di Della Croix come opera prodotta dall'intelligenza artificiale. Quindi significa che si va nella direzione giusta, se vogliamo andare nella direzione di produrre delle opere simil umane.
Assolutamente, anche perché vorrei ricordare che non è che l'essere umano ha sempre avuto presente com'è la forma realistica di un essere umano. Se guardiamo i dipinti medievali, vediamo che i bambini erano raffigurati in un modo che sembravano degli alieni
brutti,
esatto,
peraltro.
E se lo vedi oggi e non sei molto insomma, se non conosci la storia dell'arte, dici vabbè, questa
cosa. Se non conosci i bambini,
sì, pensavo. Se non conosci la storia dell'arte, dici vabbè, ma questo non può essere stato fatto da un essere umano, perché l'essere umano si guarda allo specchio, vede che non è fatto così.
Però poi se pensi a l'arte egizia, l'arte dell'antica Grecia, cioè tu vedi che poi l'arte in realtà non è stata sempre la raffigurazione dell'essere umano o della realtà così come la vedi.
quindi c'è, cioè, esatto, la prospettiva è arrivata a un certo punto, sì, e infatti ha preso il sopravvento, non perché prima non conoscessero la prospettiva, ma perché prima c'era un modo di intendere l'arte completamente diverso, mm-hmm, e via dicendo.
Secondo me, sai cos'è che fa così ribrezzo di questa opera d'arte agli amanti dell'arte, o comunque a chi non vorrebbe pensare a una macchina che sostituisce degli, mm-hmm, artisti in futuro? È il fatto che questo ci mostra la nostra prevedibilità, mm-hmm, perché effettivamente un sacco di quadri che noi adoriamo oggi, spesso diciamo che ci provocano emozioni perché ci vediamo raffigurati, ed, mm-hmm, è molto spesso così. Infatti sarebbe molto difficile per un'intelligenza artificiale provare qualcosa di fronte a un dipinto e quindi da quello avere l'impulso creativo, mm-hmm, ma appunto vedere questi aspetti delle opere d'arte che sono sempre gli stessi, quindi la composizione che viene reiterata di quadro in quadro, sono, sì, aspetti che spesso non catturiamo subito, perché ci focalizziamo su ciò che magari i colori ci trasmettono, ma anche quelli sono ben studiati dal pittore, mm-hmm, sono tutte tecniche che sono state
precedentemente, certo, precedentemente, esatto, utilizzate, rimescolate.
Sì, esatto,
dicendo.
Quindi si capisce che una certa composizione ti porta a focalizzarti su una certa figura, che non sei tu con il tuo libero arbitrio a guardare,
certo,
quella cosa.
Con la tua intenzione soprattutto.
Esatto, quindi in realtà anche noi umani viviamo di pattern.
Certo.
Così come questa intelligenza artificiale ha creato questo, sì, quadro.
Sì, ma noi di fronte alla creazione artificiale ci rispecchiamo, cioè è un modo di rispecchiarci. In realtà la cosa che ci angoscia è, come dicevi tu, non il fatto che la macchina può avere un'intenzione, ma il fatto che potremmo non avercela noi.
Esatto.
In fin dei conti, tantissima filosofia della mente, da Daniel Dennett a David Chalmers, tantissimi, in fin dei conti vanno nella direzione di dire: guarda che tutto quello che chiamiamo mente, coscienza, intenzione, sono tutte illusioni, tutte cose che ci siamo raccontati per sopravvivere. Ne ho parlato anche con Gennaro Romagnoli e anche nella puntata dedicata agli zombie filosofici. E quando tu guardi queste cose, il motivo per cui ci triggera così tanto, noi ci incazziamo non perché abbiamo a che fare con un essere senziente, ma perché è la quasi dimostrazione o l'indizio che potremmo noi non essere senzienti. Questa cosa noi non l'accettiamo.
No, esatto.
Avviene anche nella musica. Voglio dire, a me diverte molto quando ci triggeriamo così tanto perché un'opera letteraria scopriamo che è stata fatta da un algoritmo, e ci triggeriamo perché noi dobbiamo aggrapparci all'idea di avere un'intenzione, sì, di non essere semplice algoritmo. E invece la musica è uno di quegli ambiti che al tempo stesso noi riteniamo così vicini all'intimità umana. La musica è un linguaggio intimo, un linguaggio che nasce dai primordi dell'umanità, è un linguaggio che sentiamo fin da quando siamo bambini, è forse il linguaggio più spontaneo con cui entriamo in contatto nella vita, e quindi lo sentiamo molto umano. E poi invece ci sono degli algoritmi che, per esempio, hanno completato, questa sembra veramente una bestemmia, però io le ho sentite, sono interessanti, hanno completato alcune sinfonie di Beethoven, uh-huh, di Schubert. L'ottava di Schubert è stata completata da un algoritmo, e se andate a sentirla, provate voi a dirmi il momento in cui effettivamente si passa dalla produzione originale a quella artificiale. E certo, lì c'è un grado di, potremmo dire, difficoltà e elaborazione minimo, non è minimo certo, però hai a che fare con un'opera già cominciata, e alla fine il lavoro che fa l'algoritmo è di continuare una melodia che, come ci diceva Bergson, mm-hmm, essendo una continuità non può mai essere interrotta. Quindi quell'algoritmo diventa il braccio esteso, la mente estesa di Schubert o di Beethoven, e completa qualcosa che in realtà sarebbe già dovuta essere così. Ma dall'altra parte noi abbiamo anche musica creata ex novo, perché, mm-hmm, in questo periodo noi stiamo vivendo un'epoca in cui ci sono degli algoritmi e del machine learning che producono musica in due modi diversi, uno più interessante e uno meno interessante. Quello meno interessante sono le creazioni ex novo, cioè nel senso, tu programmi un algoritmo, l'algoritmo produce una musica sulla base di tutti i dati che gli fornisci, mastica, rimastica, impara, rielabora e poi produce la musica. E ne trovate di ogni genere, dalla dubstep alla classica, al pop, persino con le voci prodotte artificialmente. È bello, non ho ancora sentito nulla di straordinario, qualche forse un annetto fa era venuto l'articolo di questo algoritmo che aveva fatto la prima composizione interamente di musica classica. Io l'ho sentita, vi dico, boh, cioè nel senso, effettivamente sembrava abbastanza freddina. Magari era un pregiudizio perché sapevo che era un algoritmo, ma non mi sembrava nulla di straordinario. Però c'è anche una cosa molto interessante. C'è un compositore che io amo, che si chiama Eluvium. Ascoltatelo, è molto bello. Lui fa musica drone. E alcune sue canzoni sono prodotte da sua opera, quindi opera umana, tra virgolette intenzionale, autoriale, e con alcune parti prodotte da algoritmi un po' meno complessi rispetto a quelli che hanno prodotto le continuazioni di Beethoven, certo, e Schubert, quindi cose un po' più basilari. Però secondo me è molto bello il fatto che l'intelligenza artificiale non è un autore, ma è uno strumento che viene guidato da un'intenzione umana. Questo mi mette un po' più in tranquillità.
Sì, decisamente. Poi scopri che in realtà l'Agenzia delle Entrate non considera oggetto d'arte ciò che tu crei con le macchine 3D.
Sì?
Le sculture 3D, dai, non sono considerate oggetto d'arte, quindi hanno l'IVA al 22% e non hanno l'agevolazione al 10% come le normali opere d'arte.
Questa cosa non la sapevo, sì. Che figata, che figata.
Già. Sì, ogni cosa prodotta dalla tecnologia è opera del diavolo, quindi
anche questo podcast, esatto. che bello.
Non siamo opere d'arte, purtroppo.
Come se casa mia non sia stata prodotta dalla tecnologia. Vabbè, esatto. Fantastica questa cosa. E ci fa capire quanto in realtà noi siamo distanti dal considerare l'artificio alla pari del suo creatore.
Certo, ma poi mi ricordo una scena che abbiamo visto insieme di Mozart in the Jungle.
Mm-hmm. Bellissima serie, sì, guardatela, bellissima.
Quando, penso nella terza stagione, una roba del genere, c'è il maestro De Sousa che incontra...
Il robot, esatto.
Il robot che conduce prima, lui conduce prima il robot, il Requiem di Beethoven.
No, di Mozart.
Di Mozart. E lo conduce perfettamente, per filo e per segno, e lo finisce. Quindi lui riesce a completare le sinfonie mancanti e tutto lo spartito.
Sì.
Poi arriva il turno di De Sousa e lui esegue il pezzo e però lo tronca nel momento in cui si tronca il partito.
Certo.
Ricordando che Mozart è morto e quella troncatura tu non la puoi sostituire con qualcos'altro.
Sì.
E secondo me questa parte dell'arte, ovvero il fatto di riconoscere se stessi all'interno dell'opera, riconoscere la propria caducità all'interno dell'opera, è una cosa che ancora non può essere tolta dall'intelligenza artificiale.
Allora, qui si apre un dibattito interessantissimo, ovvero... quanto nell'opera d'arte noi vediamo che nell'opera d'arte in realtà non c'è. Per esempio, tu hai parlato della caducità di Mozart, persona molto fragile, che ha messo la sua fragilità nelle sue opere. Ma noi quella fragilità noi la conosciamo perché sappiamo chi era Mozart. Difficilmente una persona che non conosce Mozart sentirà quella caducità, sentirà la sua morte prematura, sentirà queste cose. E effettivamente sono due filosofie diverse. È da un lato la filosofia dell'essere umano ha qualcosa che valica il suo stesso essere un simil algoritmo per quanto complesso, e quindi c'è quella l'egida della morte di Heidegger, quindi la morte che dà significato a ogni opera umana. Dall'altra parte c'è invece l'atteggiamento di chi dice, per esempio nell'ambito di Mozart, anche la sua morte non ha un significato in sé per sé. Siamo noi ad attribuire un significato alla morte di Mozart perché dobbiamo morire.
Certo.
La macchina però non ha quel tipo di destino. E l'essere umano dovrebbe seguire più la macchina che non Mozart, perché noi dobbiamo sconfiggere la morte.
Certo,
e
sì,
c'è
sì.
Tutto il discorso legato al transumanesimo, l'automiglioramento, l'estensione della vita e via dicendo. Quindi, da un lato è vero, De Sousa dice, oh, Mozart è morto lì, l'opera deve vivere la morte di Mozart.
Certo.
Dall'altro lato c'è chi dice, Mozart è morto, così come... e la morte è un accadimento casuale, non è qualcosa che abbia un significato in sé per sé, quindi nulla ci vieta di portare avanti la sua opera e usare la sua opera, come fanno con il robot, per portare un messaggio diverso, che non è più quello della caducità, ma è quello della sopravvivenza.
Quello sicuramente. Poi sì, qui all'interno c'è anche il tema della sacralità dell'arte, che
certo,
come sai,
sì,
per me non ha senso portarla avanti, perché l'arte è evoluzione e proprio per questo deve continuamente essere rigiocata. Non esiste, cioè, l'originalità esiste solo fino a un certo punto. Mm-hmm. Perché per quello che viviamo giorno dopo giorno, che è molto simile a quello che vivevano i nostri predecessori,
certo,
50 anni fa.
Certo.
Vogliamo convincerci di essere speciali perché è la nostra natura umana che vuole imporcelo. Ma poi se ci mettiamo a tavolino vediamo i pattern, vediamo degli schemi. Questo non vuol dire che noi siamo uguali a tutti gli altri. Però è innegabile questa cosa.
È innegabile che nel confronto con gli altri noi troviamo molte più somiglianze che unicità.
Sì.
E poi è soltanto nella soggettività che noi proviamo la nostra unicità. E guarda caso la nostra unicità è sempre attribuita a cose che viviamo visceralmente,
mm-hmm,
come la paura della morte.
Sì.
Il modo con cui io temo la mia morte non è il modo con cui tu o uno sconosciuto temono,
esatto,
la loro morte. E questo, secondo alcuni, ha un significato invalicabile. L'invalicabilità ha a che fare con la sacralità.
Sì.
E la sacralità non può essere valicata neanche da un algoritmo,
no,
ovviamente. Quindi capite bene che la cosa interessante è che di fronte a un semplice articolo prodotto da un'intelligenza artificiale, si aprono delle dimensioni di discussione fenomenali che vanno a toccare anche l'ambito metafisico, neurologico e esistenziale. E c'è una cosa che secondo me è interessantissima, ed è proprio la nostra reazione di fronte a tutto ciò.
Mm-hmm.
Voi lo sapete, se seguite Daily Cogito sapete che io molto spesso dico una frase, che il modo e il motivo per cui tu ti triggeri di fronte a qualcosa, la tua reazione di fronte a qualcosa, dice molto di più su di te che non sull'evento,
certo,
che ti sta facendo triggerare. Ora, lo scandalo, perché è scandalo che noi proviamo di fronte a un robot che produce una sinfonia, a un algoritmo che produce un romanzo, ci sono anche i romanzi prodotti, ho letto qualcosa, non ve lo consiglio, ma ci sono, prodotti da appunto artifici, lo scandalo che proviamo ci dice qualcosa su di noi.
Mm-hmm.
E quel qualcosa noi cerchiamo di nasconderlo perché è l'evidenza di un'insicurezza incredibile.
Assolutamente sì.
Di fronte alla macchina noi siamo insicuri di essere umani.
Mm-hmm.
Siamo,
sì,
troppo, sentiamo troppo vicina la sensazione di essere una macchina, di essere programmati. In fin dei conti l'arte è un rimescolamento, cioè nel senso, quando...
Sì, infatti di fronte al ritratto di Edmond Bellamy tu hai delle reazioni mixate, insomma, diverse, miste, che vanno dal disgusto all'ammirazione alla paura, perché dici, come posso io provare questa sensazione di bellezza di fronte a un'opera che non è stata fatta da mani umane?
Mm-hmm.
Quindi c'è proprio una sorta di alienazione incredibile, e oltretutto questo porta a vari criteri che vengono portati da vari paesi sulla categorizzazione, sul riconoscimento di ciò che è opera d'arte. Per,
mm-hmm,
esempio in Francia si richiede l'originalità di un'opera d'arte. Anche lì cosa vuol
cos'è
dire
originalità?
Cioè è molto molto vago come termine. Oppure c'è anche il criterio di sweat of the brow, ovvero il sudore della fronte. Sì.
Cioè il fatto che ci sia stato un lavoro di,
esatto,
fatica. Dai, ma è incredibile.
Sì,
ma
sì.
Queste cose qua da dove... Cioè
queste qui le ho trovate su MythCenter, che cita un articolo di Alessia Panella, Arte e Tecnologia, da oggi l'arte è morta, punto di domanda. E sì, se volete andare a cercarlo, MythCenter.
Metto il link in descrizione,
sì,
ma più che altro da quanto esistono questi criteri, perché mi sembrano veramente vetusti, cioè ho questa sensazione.
In realtà penso siano stati introdotti con la tecnologia proprio.
Pazzesco, pazzesco, mm-hmm, bellissimo.
Bravo.
Bellissimo il criterio di intenzionalità o di fatica come designazione dell'opera d'arte. Capite,
mm-hmm,
quanto è problematico? Capite quanto noi nel nostro mondo contemporaneo stiamo arrabattandoci per dare una sensazione di unicità a ciò che fa l'essere umano?
Sì.
E piano, io cercherò di farlo sempre. Cioè io voglio che un testo scritto da me abbia ancora una riconoscibilità diversa rispetto a quella di... Com'è che si chiama sto tizio? GP3. Okay,
è quello
ci
che
mancherebbe.
Si spera sempre, in realtà.
Però poi siamo, come diceva Nietzsche, umani troppo umani. Il Guardian è stato umano troppo umano.
Sì.
Perché in questo articolo, cos'è che ha fatto il Guardian? Il Guardian, conoscendo perfettamente il meccanismo di triggerabilità dell'essere umano di fronte a questo tipo di discorso, ha prodotto un articolo che costruiva un castello in aria sulle capacità di questo GPT-3, che in realtà, come ho detto, bisogna tornare un po' con i piedi per terra, perché sapeva che la gente si sarebbe incazzata.
Che anche questo è un pattern, oltretutto.
Anche questo è un pattern
utilizzatissimo nel giornalismo.
Ma no, ma pensa su YouTube, è il clickbaiting,
esatto.
È la manipolazione del contenuto, sapendo che quel contenuto triggererà tantissimo coloro che non sono a conoscenza del trucco che sta dietro quel clickbait.
Anche soltanto dalla thumbnail, tipo così.
Oh mio Dio, mi stanno dicendo che adesso Feltri può essere sostituito da un algoritmo. Beh, ma da quella volta, ragazzi, da quella volta. Ecco, quindi è interessante perché di fronte, questa cosa qua mi manderà sempre fuori di testa, di fronte alla macchina, così come di fronte all'alieno, a ciò che esula dalle nostre aspettative, noi diventiamo veramente umani, troppo umani.
Sì.
E di fronte a quelle cose lì che ci vediamo veramente, quando incontriamo qualcosa di veramente fuori da ciò che possiamo aspettarci. Non possiamo aspettarci ancora, sicuramente, un Beethoven vero,
no,
reale, da un algoritmo. Se questo accadrà è una bella domanda, e magari ne dibatteremo anche con Giulia Pastorella, con chi sarà qui prossimamente su Daily Cogito, però c'è un fatto con cui vorrei concludere: l'importanza di parlarne. Bisogna, infatti, dal mio punto di vista, evitare una cosa. Evitare che il consumatore di questo tipo di prodotti nasca prima della consapevolezza. Noi, nei prossimi 10 anni, vedremo, per esempio, su Spotify nascere le playlist prodotte da intelligenza artificiale. Già ci sono delle musiche, esistono, sono ancora molto molto nascoste, molto minimal, però ci sono, e nei prossimi 5-10 anni vedremo l'esplosione. Perché? Perché il machine learning ti permetterà, non so, per esempio, io adoro, visto che lo ascoltavamo prima, un compositore che è Cristobal Tapia de Ver, che è fenomenale, ha composto la colonna sonora di una bellissima serie TV, purtroppo morta dopo 2 stagioni, Utopia, la serie TV dei complottisti veri e propri, guardatela se vi capita, la trovate qua e là online, e io lo adoro. E purtroppo, per me purtroppo, non ci sono dei compositori simili a Cristobal. Non ne ho ancora trovati. Ci sono cose simili, ma non particolarmente. Fra qualche anno, l'algoritmo di Spotify, riconoscendo questo mio gusto e questa mia passione, mi proporrà intere playlist con migliaia di brani prodotti sulla base di un machine learning che, apprendendo dai miei gusti e dalle milioni e milioni di possibilità di brani, di playlist, di artisti e di possibilità artistiche, mi trasporta in un mondo totalmente artificiale. Ora, parlarne è fondamentale perché io voglio prima essere consapevole di questo fenomeno e poi diventarne consumatore consapevolmente. Se non ne parliamo, o meglio, se ne parliamo sempre come il Guardian, sempre come chi dice «Ah, l'algoritmo come Beethoven, come Mozart», queste stronzate che certo ci fanno sognare ma sono fantascienza per il momento, avremo prima i consumatori e poi la consapevolezza, e inseguiremo lì sì veramente le macchine, vergognandoci della nostra imperfezione. Quindi, leggete per bene questi articoli.
Sì, diciamo che già prima, nel confronto fra esseri umani, c'era il dilemma: cos'è l'opera d'arte? Adesso c'è pure la macchina di mezzo.
Ancora di più. Cioè, si complica, sì. Si complica. Più domande.
Sempre di più.
Per questo, su Daily Cogito avremo sempre del lavoro da fare, e per il momento nessun algoritmo sostituirà Rick Dufer, Ari De Rizzo e Fede qui ai Cogito Studios.
Wow.
Stacca tutto. Ci hanno beccati.
Stacca.
Bene. Insomma, Ari, è stata una bella chiacchierata.
Sì.
Quindi, ottimo così. E spero anche per voi sia stata una bella chiacchierata. Come vedete, su Daily Cogito non c'era nulla di programmato. Noi le chiacchierate le facciamo così, spontaneamente, con anche i blooper dell'occasione. Ma speriamo che questo vi piaccia e speriamo di portarlo avanti per molto, molto tempo. Quindi, grazie per chi ci sta ascoltando in diretta. non andatevene, perché adesso facciamo qualche considerazione, leggiamo un po' la chat, insomma chiacchieriamo ancora per un po'. Grazie a chi invece ci sta ascoltando o vedendo in differita, ricordatevi che Daily Cogito va ogni giorno in live su Twitch e quindi potete anche, quando ne avete la possibilità, seguirci in diretta streaming. Se volete sapere gli orari in cui andiamo in diretta, beh, vi consiglio di iscrivervi al canale Telegram oppure seguirci su Instagram, sia il mio Rick Dufer che quello di Daily Cogito, e lì ogni giorno avrete gli orari effettivi di diretta e ogni tanto ci sarete, altre volte invece non ci sarete e noi saremo molto tristi. Grazie. No. Non ho resistito. Quindi, adesso abbiamo veramente finito la puntata. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie Ari, grazie. Mi raccomando, fai un dipinto da $430,000.
Ci proverò.
Dai, avanti. E voi, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia.
Ciò che pensi.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da €33. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.